Cari amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui con un nuovo episodio della storia dell'arma dei carabinieri. Vi ricordo che siamo alla seconda stagione e terminerà con la celebrazione del primo centenario di fondazione dei carabinieri nel 1914. Io sono Flavio Carbone e questa è Storia dei Carabinieri, un progetto di comunicazione della storia dell'arma dei carabinieri, ma soprattutto della storia dei carabinieri. Noi vi aspettiamo sui vari social, contattateci senza alcun problema. Il tema di oggi è il ruolo dei carabinieri all'estero, in particolare in Cina e in Cile. Questa storia ci porta lontano nella geografia di altri continenti e in particolare sia nella Cina della rivolta dei Boxer sia nell'America Latina cilena d'inizio Novecento. In questi due paesi, con l'inizio del XX secolo, si è instaurata la presenza dei carabinieri, ma per motivi diversi e tempi diversi soprattutto. Dunque, iniziamo. Nella Cina di fine 800, la dinastia al potere non era in grado di governare l'immenso impero celeste. La situazione politico-amministrativa vedeva un sistema che non era in grado di garantire altro che potere personale e attività illecite. Alla fine della guerra sino-giapponese, quella che è passata alla storia come la prima guerra sino-giapponese del 1894-95, vi fu la vittoria dei giapponesi con il controllo della Corea strappata alla dinastia Qing. La guerra mostrò anche il forte indebolimento della dinastia e il successo del processo di modernizzazione di questo Giappone, spostando così il dominio regionale in Asia, dalla Cina al Giappone appunto. In questo contesto i paesi europei cercarono di ottenere da Pechino altri vantaggi che potevano costituire una sorta di freno alla predominante presenza giapponese in continente. I nuovi vantaggi costituivano sì una delle leve per l'azione commerciale dei paesi più industrializzati dell'epoca, ma anche si trattava di una presenza politica e, se vogliamo, anche religiosa consistente a fronte delle concessioni per lo sfruttamento economico di alcune aree cinesi di maggior interesse, soprattutto per i paesi europei. Nel contempo, però, le società segrete si erano estese rapidamente in Cina e costituivano un movimento xenofobo, contrario all'industrializzazione e contrario agli stranieri, e quindi non voleva questa presenza occidentale nell'impero celeste. Le basi di questa società furono stabilite nelle scuole Kung Fu, che i missionari erroneamente le resero come scuole di pugilato, e quindi da qui la rivolta dei Boxer. In questi motivi portarono nel giugno del 1900 a questa appunto definita rivolta dei Boxer, che videro il punto più alto con l'uccisione del ministro plenipotenziario tedesco Clemens von Ketteler il 20 giugno 1900. Gli altri plenipotenziari, oltre a quello tedesco, Regno Unito, Francia, Italia, Austria-Ungheria, Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Stati Uniti, Russia e Giappone, si rifiutarono di lasciare il quartiere delle delegazioni, asserragliandosi dentro e dando vita ai 55 giorni di resistenza in attesa dell'arrivo di contingenti internazionali. Il corpo di spedizione internazionale, composto da circa 18.000 uomini, il 14 agosto 1900 entrò a Pechino, ponendo fine di fatto alla rivolta dei Boxer appoggiati dall'imperatrice e dalle truppe regolari cinesi. Per l'Italia partecipò a un contingente comandato dal colonnello Vincenzo Garioni, composto da un battaglione di fanteria, uno di bersaglieri, mitragliatrici, un distaccamento del genio, un piccolo ospedale da campo e un drappello per la sussistenza. Si trattava di 1882 soldati e 83 ufficiali. Vi furono inviati inoltre dei carabinieri reali con un piccolo contingente e 4 navi della Regia Marina. Con l'accordo del 7 settembre 1901, quindi di lì a un anno, fu permesso all'Italia di ricevere una riparazione economica e la concessione di Tianjin in perpetuo e in affitto, diciamo, situata fra quella russa e quella austriaca, all'epoca con circa 500.000 metri quadri di superficie, ma la situazione, diciamo, del terreno non era agevole, quindi si attese parecchio prima di dare vita a un piano, diciamo, di sviluppo edilizio di quella zona. Tra il 1900 e il 1914 gli europei avrebbero fortemente aumentato la loro presenza in Cina da 12.000 all'inizio del secolo a circa 65.000 unità. I capitali investiti furono enormi, gli scambi commerciali molto intensi. Si cominciarono a costruire ferrovie e Si trattò anche, diciamo, di gestire la produzione del cotone, di gestire i docks, i depositi a Shanghai o i cantieri di costruzione navale per i quali in campo industriale gli europei avevano l'esclusiva. Oltre al piccolo contingente di polizia militare in via del Cina nel Novecento, insieme al distaccamento italiano, nel 1903, con l'avvicendamento delle truppe regolari, fu costituito un distaccamento fisso a Pechino presso la legazione per la tutela, sicurezza e scorta, che i carabinieri avrebbero mantenuto fino al 1914. Per essere destinati in questo incarico era necessario accettare una ferma non inferiore a 3 anni in Cina, una robusta costituzione e garanzie di resistere a questo speciale servizio a cui dovevano essere destinati i carabinieri, tanto che parecchi ne furono scartati prima di avere il numero sufficiente. Il 3 settembre 1903 partì per Napoli un drappello di carabinieri, quindi destinato alla legazione in Cina, e questo rappresentava, diciamo, il primo nucleo stabile della presenza dell'arma a Pechino. L'imbarco avvenne sul piroscafo Marco Minghetti il 5 settembre successivo e quindi poi arrivò felicemente a Pechino sotto gli ordini del brigadiere Giuseppe Rinaldi della Legione di Napoli, poi composto dai carabinieri Angelo Cantoni, Massimo De Crescenzi, Antonio Fazzini, Olivo Marsonè, brigadiere a cavallo Arturo Balbi e carabiniere a cavallo Francesco Romanelli. Nel 1905, comandante delle regie truppe in Cina, oramai al corrente dell'obbligo di rimpatriare le truppe, propose comunque di istituire la stazione di Tianjin, dove gli italiani avevano appunto la concessione, con tutti i carabinieri a piedi che erano presenti, lasciando nella guida il maresciallo Luigi Fascina, che in realtà dal 1901 reggeva con plauso quel comando. Così si esprimeva il ministro della guerra in un suo dispaccio al comandante generale. Nel mese di maggio 1905 rimaneva in Cina dopo il ritiro delle truppe italiane e 12 militari dell'arma che stavano a Pechino di scorta alla legazione e a Tianjin per il servizio di polizia nella concessione italiana. 8 erano già in Cina precedentemente e 4 invece giunsero di lì a dopo. Da un punto di vista amministrativo, i carabinieri, come era già successo ad Assa, ben altre situazioni simili, erano amministrati dal Ministero della Marina per i bisogni locali, quindi anche diciamo, l'indennità, il cibo, eccetera, mentre gli stipendi sarebbero rimasti a carico della Regione di Napoli, ente gestore di tutti i carabinieri destinati a operare fuori dai confini nazionali. Come era avvenuto già in altre occasioni, i carabinieri si erano trovati a esplicare funzioni di polizia di controllo, istituendo un piccolo corpo di polizia locale, affiancando così i militari dell'arma nell'attività quotidiana. Seguendo le tradizioni proprio dei carabinieri, il maresciallo Fascina compilò un regolamento per organizzare questo corpo di polizia italiana e per indicare come ottenere e mantenere un ordine civile di sicurezza pubblica. Insieme a questi pochi carabinieri vi erano 4 graduati e 20 ausiliari locali. La curiosità che può essere interessante riportare era l'uniforme di questi locali. Un copricapo mancese a forma di calottina in feltro nero con un fregio frontale in metallo bianco a fiamma dritta sopra lo scudo sabaudo, un giubbetto imbottito con maniche a forma di ferro di cavallo di tela grigio-azzurra su pantaloni di tela dello stesso colore chiusi alla caviglia. Sul lato destro del giubbetto vi era una coccarda tricolore, completavano abbigliamento di stivaletti cuoio marrone. Questi ausiliari erano forniti di un bastone, diciamo di un manganello e non avevano armi da fuoco. Un'altra cosa interessante, per esempio, del regolamento di polizia che fu redatto a questo maresciallo è un passaggio che può incuriosire. D'ora in poi le strade dovranno essere tenute pulite e tutti gli abitanti dovranno obbedire alla regola seguente: lo scarico della spazzatura e del fango dovrà essere effettuato nei luoghi dove sono le bandiere gialle intorno alla caserma. Dunque, questo ci fa capire come i carabinieri si fossero dovuti adattare alle situazioni contingenti che trovarono in questo caso in Cina, cercando di rendere compatibili i bisogni della società civile con le necessità di ordine e sicurezza pubblica che rappresentavano l'essenza della loro missione. La fine della concessione italiana fu sancita dal Trattato di Pace di Parigi del 1947, che formalmente definì le questioni italiane legate alla sconfitta del nostro paese. Tra le imposizioni vi fu la rinuncia alle colonie e così finisce la presenza italiana a Tianjin. Speriamo Spostandoci invece in America Latina, dobbiamo ricordare che questa attività addestrativa di cui oggi parliamo si avvia a inizio XX secolo. Su richiesta del governo cileno, infatti, il Regno d'Italia accettò di inviare due marescialli maggiori dei carabinieri quali istruttori per il miglioramento del giovane Cuerpo dei Carabineros dell'Ejército. Il 9 agosto 1909 si imbarcarono a Napoli, diretti in Cile, i marescialli maggiori Torquato Cremonesi e Felice Riva. Dopo un mese di viaggio, i due sottufficiali giunsero alla nuova sede, dove sarebbero rimasti con un contratto di 2 anni, rivestendo il grado di alferez, sottotenente. Basati alla Scuola Carabinieri di Santiago del Cile, dove svolsero le funzioni di istruttore, gli istruttori si applicarono specialmente nel sostenere il giovane corpo con la stesura e corretta applicazione dei regolamenti che erano basati su quelli dell'arma. In questo, ecco, si doveva adattare alle necessità locali, salvaguardando le esigenze di operatività del corpo e quello che i carabinieri italiani si portavano in dote. Il comandante cileno effettuava spesso visite a comandi, reparti e stazioni sul territorio della Repubblica, e in queste occasioni si fece accompagnare spesso da uno dei due militari italiani, che quindi svolgeva anche un'attività di monitoraggio e di mentoring, se vogliamo indicare in questi termini. Nell'agosto 1911 il contratto giunse a scadenza e quindi il governo cileno considerò terminata anche la missione. E quest'ultimo si compiacque più volte per l'operato dei sottufficiali, tanto che a loro fu concessa la croce al merito militare, che era l'unica onorificenza cilena allora esistente. Si pensi che ancora nel maggio del 23 il ambasciatore italiano in Cile, Castoldi, così scrive al comandante generale dell'arma: «Mi fa premura di far pervenire a vostra eccellenza, per cortese cura del comando della Legione di Genova, un esemplare dell'album commemorativo pubblicato in occasione della istituzione del Dia del Carabinero, giorno festivo per questo corpo armato, esemplare che il comando generale mi ha mandato accompagnandolo con una gentile lettera, nella quale si dice di accettarlo come una manifestazione della gran ammirazione che il Cuerpo de Carabineros de Chile tiene por los Reales Carabineros de Italia». Ho risposto al colonnello Don Alfredo Evig, comandante generale, che avrei fatto pervenire il gentile dono a eccellenza vostra, che certamente avrebbe gradito, quale prova evidente della simpatia e dei vincoli di cameratismo che uniscono le due gloriose istituzioni militari. Come è certamente noto l'eccellenza vostra, questo corpo di carabinieri del Cile ebbe a valersi alcuni anni or sono dei servigi di due dei nostri ufficiali dell'arma, che furono assunti da questo governo col grado di ufficiali, così che l'organizzazione e i regolamenti di questo corpo armato si ispirarono a quelli dell'arma dei reali carabinieri italiani, dai quali venne persino presa la denominazione. L'eco del buon lavoro fatto era evidente ancora anni dopo e dimostrava che i due alferez italiani avevano saputo trasmettere i valori che erano alla base dei regolamenti dei carabinieri dell'epoca. Andando un po' alle conclusioni, se guardiamo le due esperienze estere possiamo considerare alcuni aspetti. Il primo è quello legato al compito di polizia militare a seguito del contingente italiano in Vieticina, che si trasforma quasi subito in quello di forza dell'ordine a statuto militare, con la necessità di gestire e curare l'ordine e la sicurezza pubblica. Il secondo aspetto è legato al ruolo di addestramento, mentoring, se vogliamo, e monitoraggio delle forze di polizia locale, quando richiesto dai propri governi, come nel caso del Cile. In entrambi i casi emerge una capacità di gestire situazioni nuove e raggiunge risultati apprezzabili. Il caso della Cina, poi, consente di sottolineare come questo rappresenti una delle prime situazioni di impiego dei carabinieri a servizio del Ministero Affari Esteri per la vigilanza e la sicurezza della legazione a Pechino e poi della concessione a Tianjin, come avrebbero fatto successivamente altri colleghi molti anni dopo attraverso il Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri, istituito il 15 settembre 1979, del quale è stato celebrato il quarantennale poco tempo fa. Anche questa volta, come approfondimento, vi vogliamo indirizzare a un lavoro fuori catalogo che si può rinvenire anche sul sito dell'Arma dei Carabinieri. Si tratta del primo dei due volumi realizzati da Maria Gabriella Pasqualini sulla presenza all'estero dell'Arma dei Carabinieri, intitolato «Le missioni all'estero dei Carabinieri, 1855-1935, ente editoriale Arma dei Carabinieri, Roma 2001». Il volume è fuori catalogo, ma si può comunque consultare sul sito dei Carabinieri. Eccoci giunti alla fine dell'episodio. Storia dei Carabinieri, vi è piaciuto? Fateci sapere, venite a far parte della community nel canale Telegram, partecipate alla programmazione che quotidianamente viene diffusa attraverso il canale e seguiteci anche su altri sugli altri social. Molte grazie e a presto.